Stamattina riflettevo nella lettura del passo che Michele ci ha portato di Giovanni. C'è questo contrasto tra luce e tenebre, tra conoscenza e ignoranza, ma non solo, perché il testo parla poi anche di preferenze, quindi non è sufficiente solo, non è solo un problema di essere all'oscuro delle cose, ma anche di accettare la luce che ne deriva, perché abbiamo letto questa mattina che gli uomini hanno preferito invece qualcos'altro rispetto alla luce. E riflettevo quanto è importante alla luce del discorso che vedremo oggi, perché è un argomento che tocca a ognuno di noi questo, e credo che e lo dobbiamo analizzarla alla luce della parola di Dio, e ovviamente poi ognuno di noi sarà chiamato a preferire quello che vuole, però insomma spero che questo argomento, che è molto profondo, possa esserci utile per fare luce nelle nostre esistenze, perché quest'oggi guardiamo il nostro studio, la predica, riguarderà doni spirituali. Arriviamo a un argomento molto importante e molto controverso anche in ambito cristiano, perché parlerò del dono di guarigione. Lo troviamo in 1 Corinzi capitolo 12, Paolo ne parla ai versetti 9, 28 e 30. Ma prima di parlare del dono dobbiamo fare un paio di osservazioni preliminari, ed è questa: che la malattia è un argomento molto importante e dobbiamo vedere che cosa ci dice la parola di Dio riguardo a questo argomento o al ministero nello specifico. E faccio subito una premessa, anche qua come lo è stato per domenica scorsa: credo che Dio guarisca. Credo che Dio guarisca, non metto in discussione quando Dio guarisce, però c'è da fare una grande considerazione, una grande differenza tra quando Dio guarisce qualcuno e quando Dio guarisce attraverso un guaritore umano. E Dio ha dato alla Chiesa primitiva il dono di guarigione allo scopo di confermare la parola di Dio quando veniva proclamata. Abbiamo visto già domenica scorsa, in occasione del dono dei miracoli, che Dio ha conferito qualcosa di particolare, di straordinario, qualcosa affinché l'annuncio della parola di Dio fosse supportato o comunque dimostrato alla gente che era Dio che parlava. Come per domenica scorsa, anche il dono di guarigione oggi dirò che è un dono temporaneo, sebbene, ripeto, Dio può ancora guarire. E domenica abbiamo guardato il dono dei miracoli o la potenza di operare miracoli, che in la parola di Dio ci ha fatto luce, che riguardava più la potenza di scacciare i demoni. Ma quest'oggi appunto vediamo un argomento che preoccupa ognuno di noi, preoccupa ogni essere umano, che è quello della malattia, perché la malattia è la realtà più tragica dell'uomo. Il più grande problema è soprattutto quando ci si ammala di qualcosa che può portare a morte. E fin dalla caduta dell'uomo nel giardino dell'Eden, la malattia è entrata nella realtà dell'uomo e l'uomo in risposta ha cercato di risolvere in un certo modo questo problema, o se non altro di alleviare le sofferenze che la malattia comporta. E credo che sarebbe assolutamente fantastico avere il dono di guarigione. Sono stato accanto a mia madre, vederla morire di cancro è stata una roba orribile, e ho desiderato in un certo modo avere questo dono di guarigione. In questa chiesa abbiamo pregato per Francesca, per Brunello, per Milton, persone malate, toccate, e sarebbe stato fantastico avere questa possibilità, ma non è successo. Quanta sofferenza c'è negli ospedali? Basta entrare in un ospedale e si vede quanta gente è toccata dal problema della malattia. Quante persone hanno incidenti, malattie varie, vite minacciate da qualcosa. Pensate a come sarebbe fantastico entrare in un ospedale e guarire tutti con un tocco, con qualcosa, e eliminare questo tipo di problema. Pensate a tutti gli sforzi delle persone che si dedicano nella medicina, al tempo, alle energie spese, ai soldi investiti per risolvere o per tamponare questo problema. Pensate ai soldi che si spendono, un grande business, ahimè, è diventato anche questa cosa. E se ci fosse ancora il dono di guarigione, basterebbe dire sì, guarito. E il problema sarebbe immediatamente risolto. Perché la malattia è straziante, minaccia ognuno di noi ed è diffusa ovunque nel mondo. E immaginate se ci fosse ancora il dono della guarigione e guarire ogni tipo di malattia del mondo, quale risposta ci sarebbe al cristianesimo? Ma semplicemente non succede. Questo non avviene. E la domanda è: perché non c'è? Perché questo dono non c'è più? E perché il dono della guarigione, come detto, era un segno temporaneo per l'autenticazione delle scritture come parola di Dio. Quando la parola di Dio fu completato, questo dono cessò. Ed è interessante che Gesù nel grande mandato non ha detto andate nel mondo e guarite le malattie, ma ha dato un mandato diverso. Andate nel mondo e predicate il Vangelo. In pratica, Gesù, Dio, è più interessato alla nostra anima o all'anima dell'uomo che non al suo corpo. Si potrebbe pensare che sarebbe straordinario, no, avere il dono che Gesù aveva. Basta leggere un po' i racconti dei Vangeli e sappiamo quanto l'impatto della presenza di Cristo in quegli anni fu così importante nel guarire malattie dove lui andava. E sarebbe, come detto, si potrebbe pensare che se guarissimo tutti potrebbero credere al Vangelo, vero? Una grande opera di una dimostrazione che Dio è all'opera, ma allora se abbiamo questo tipo di pensiero, abbiamo semplicemente frainteso la vita di Cristo. Gesù Cristo è stato 3 anni su questa terra, ha scacciato ogni tipo di malattia, eppure alla fine dei 3 anni il desiderio degli uomini era quello di vederlo morto. Che grande paradosso pensarci. Uno che risolveva il problema della malattia nel mondo, alla fine viene desiderato morto. E ci dovremmo chiedere dove erano le moltitudini che lui ha guarito quando fu arrestato, quando fu inchiodato, o anche quando lui risuscitò e si era in attesa della nascita della Chiesa. Solo 120 persone. In pratica non funziona così. La fede salvifica è un dono di Dio secondo la sovrana volontà di Dio sua ed è data a chi egli vuole e deriva sempre dall'ascolto del Vangelo. Lo troviamo in Romani 10:17 dove dice che la fede viene dall'udire. Non è un'opera straordinaria che farà nascere la fede, semplicemente bisogna parlare di Dio e delle sue cose. E nonostante tutto quello che Gesù ha fatto nei suoi tempi, la fede non si è diffusa ai tempi di Gesù, o meglio, non si è diffusa in proporzione ai problemi che lui ha risolto. E dopo Gesù, anche gli apostoli andarono in giro e compirono miracoli. E che cosa ne fu della loro vita? Anche loro furono perseguitati e messi a morte. E allora oggi ci dovremmo porre questa domanda: vale ancora oggi questo dono? Davvero è tutto finito? Dopo gli apostoli, che cosa è successo? E se noi guardiamo la storia, dopo gli apostoli c'è un silenzio rotto, anche qua, come domenica scorsa, con la nascita della Chiesa Cattolica. È stata la Chiesa Cattolica che ha riaperto, se vogliamo dire, la strada alle guarigioni. E se ho letto tante storie che non voglio citare, nel senso che non voglio perdere tempo su questo, di quanto la storia della Chiesa Cattolica sia piena di eventi di guarigione. Guarigioni con le ossa di Giovanni Battista o di Pietro, tanto o altre reliquie. E io non so se avete mai visitato qualche chiesa particolare dove sono contenute le reliquie di qualche santo o di qualcuno che si dice che ha, e accanto a queste reliquie ci sono i voti di ringraziamento perché sono stati guariti da queste cose. O pensate ai santuari dove Maria è apparsa, luoghi che si crede possano avere una potenza di guarigione particolare. Ma dobbiamo anche dire che fuori del cristianesimo ci sono guaritori, ci sono stregoni, molto altro. E guardate bene, non dobbiamo neanche esserne sorpresi. Sono occultisti che usano la magia, in questo caso magia nera, e operano nel potere di Satana. La scrittura ci avverte. In Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 9, Paolo dice che la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, udite bene, con ogni sorta di opere potenti, di segni e prodigi bugiardi. C'è un'opera, ma è bugiarda. C'è un qualcosa di straordinario, ma il suo effetto è letale e passa sotto in secondo piano, ma non per questo è meno letale. E Paolo dice al versetto 10: con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono. È vero, esistono degli strani fenomeni che non hanno una risposta da un punto di vista umano. E il punto che ci dovremmo chiedere è Dio in azione o qualcos'altro? Raphael Gasson, ho letto qualcosa riguardo a lui, è un ex medium convertito a Cristo. E lui afferma, dicendo, ci sono uomini dotati di questo potere straordinario dato da Satana. E io stesso lo avevo. La Chiesa scientista, non so se l'avete mai sentita, è ancora operativa oggi, anche in Italia, è nata nel 1879 da una donna, Mary Baker Eddy, negli Stati Uniti. Il suo scopo è quello di ripristinare il cristianesimo primitivo e di elemento di guarigione. Ci sono i carismatici moderni che affermano ogni genere di guarigione. Entrate o leggete o curiosate un sito evangelico pentecostale e lo riconoscete senza neanche guardare il loro statuto semplicemente nelle parole che più ripetono nei loro slogan, ed è guarigione, guarigione, guarigione. E come detto, i carismatici moderni, noi non abbiamo tanto questo fenomeno in Italia, è appena velato, ma in altre parti del mondo ci sono guaritori per televisioni o attraverso internet, eccetera. Ed è interessante che nessuno di loro va in un ospedale a guarire tutti. Se hanno questo potere, perché non risolvono questo problema? Affermano che Dio guarisce e che Dio li usa come strumenti per farlo, ma dobbiamo fare una serie di considerazioni riguardo a queste persone. Dobbiamo pensare a una cosa fondamentale, che tutti i doni dello Spirito, se operano veramente, operano solo nelle vite ripiene di Spirito. Quando qualcuno dice di avere il dono della guarigione, bisognerebbe chiedersi: manifesta tutto il frutto dello Spirito? Manifesta assoluta purezza di vita e di dottrina? Manifesta una totale esaltazione di Cristo, un'obbedienza totale alla sua parola? E penso che se noi analizzassimo la vita di queste persone, troveremmo delle carenze molto evidenti. Eppure hanno un grande seguito, vengono creduti, la gente accorre da loro e spesso, e a volte succede, di qualcuno che dice io sono guarito. Ma che cosa sta succedendo realmente? E questi guaritori dicono, beh, sai, io guarisco attraverso lo Spirito Santo. Avete mai letto qualcosa di questo tipo qua? Beh, è una sorta di precauzione da parte loro, perché in pratica se loro non guariscono non è colpa loro, ma è una colpa o una responsabilità dello Spirito Santo. E dobbiamo fare qua una semplice distinzione tra ciò che è una malattia funzionale e ciò che è una malattia organica. E non so se avete mai pensato a questa differenza. La malattia funzionale è una malattia in cui l'organo è integro, ma non funziona bene. Quindi ha un comportamento anomalo, provoca dei sintomi di dolore, ma è sostanzialmente sano. Una malattia organica, invece, è quella in cui l'organo non funziona più. È rotto, distrutto, sta morendo. E vi faccio questa importante distinzione perché alcuni guaritori potrebbero influenzare i pazienti a curare i sintomi di una malattia funzionale tramite la suggestione. Cioè, in pratica, nella malattia funzionale il mio organo funziona non bene, mi provoca dei dolori che sono dei sintomi e qualcuno può guarire il sintomo, fa sparire il dolore. Ma in una malattia organica, se ho un braccio rotto, un arto rotto, lui dovrebbe guarirmi l'arto rotto. E tutti i guaritori, cristiani e non, usano una tecnica. Sapete qual è? L'ipnosi. In una certa misura, o il convincimento. Vedi? Il tuo dolore sta scomparendo. Gesù sta operando. E a fianco di te, per cui tu adesso incomincerai a star meglio. Ti viene suggerito, ti viene indotto a credere che qualcosa deve avvenire dentro di te. E in genere lo creano in un'atmosfera particolare, in un luogo particolare, in un qualcosa che la gente in un certo modo aspetta di ricevere, altrimenti non farebbero sacrifici si sposterebbero per essere dove sono. E guardate bene, la stessa tecnica in un certo modo la ritroviamo anche nel campo della medicina. Quante volte, non so se vi è mai capitato, il medico vi dice: prendi questa medicina e in 24 o 48 ore starai meglio. È una forma di suggestione che ti viene indotta. Supponiamo che il medico ti dicesse: ah, io non conosco questa medicina, a volte funziona, a volte no. Non lo so, prova. Sapete perché? Perché il pensiero positivo ha un grande effetto. Ha un grande effetto nel fronteggiare i sintomi, non la malattia. Cioè, in un certo modo mi convinco che il sintomo non esiste più, non lo sento più anche, ma il punto è: il mio organo è veramente guarito? E guardate bene, eliminare il sintomo è una cosa pericolosissima. O no? Come facciamo a sapere se il mio corpo è sano? Se metto a tacere il sintomo, io non so che cosa succede dentro di me. È un po' come la spia rossa nel motore della macchina. E ci sono alcuni che mettono il nastro adesivo per non vederla più. Vabbè. È una bomba a orologeria, prima o poi il motore si fermerà. E il punto è: se noi curiamo i sintomi, noi possiamo avere un cancro, posso usare dei medicinali per curare i sintomi, non sentire dolore, ma il punto è: il mio organo è guarito? E operare un tipo di guarigione così può essere un grande inganno. Perché spesso questi guaritori dicono: non hai bisogno del medico, non andare. E tragicamente poi le conseguenze sono gravi e loro diventano assassini sotto un certo punto di vista. Per curare molte malattie organiche il corpo ha bisogno di un aiuto. E queste sono le malattie che in genere ho letto diversi studi. Potremmo dire nella totalità: i guaritori non riescono mai a guarire. Mai a guarire, non c'è una guarigione di un organo ripristinato. E perché la gente allora ci va? Perché la gente quando è malata è disperata, e che Dio li benedica lo possiamo capire. La malattia spinge le persone a fare cose che normalmente non farebbero. Persone lucide, intelligenti, possono diventare irrazionali nella malattia. Anche la parola di Dio ce lo dice. In Giobbe, capitolo 2, versetto 4, Satana dice che l'uomo dà tutto quello che possiede per la sua vita. Quindi sei pronto a credere a qualsiasi cosa quando la tua condizione diventa disperata. E supponiamo che un medico dovesse dire: tu hai pochi giorni di vita. Lì si vede dove uno incomincia ad aggrapparsi a qualsiasi cosa. E quindi uno dei motivi per cui i guaritori hanno così tanto successo è che c'è un grande mercato di persone che sono malate e disperate. Ma come detto, non guariscono mai malattie organiche. Possono avere effetto sulle persone che hanno disturbi, che la medicina dice sono disturbi psicosomatici. Cioè, in pratica, io sto male perché genero a volte anche dentro di me dei sintomi. Avete mai sentito malattie isteriche? Ah, sai, io sono malato. Poi vai in medicina, ti ribaltano dall'inizio, da testa ai piedi, tu non hai niente, ma semplicemente perché le persone vogliono star male, in un certo modo. E allora, ci sono dei guaritori cristiani? Esiste ancora il dono di guarigione? Beh, per rispondere a questa domanda dobbiamo guardare a Gesù. La domanda è: Gesù come guariva. Perché Gesù ha stabilito il modello per tutti i doni spirituali e ai tempi di Gesù, come oggi, c'era il problema della malattia. Non esisteva la medicina così avanzata che abbiamo oggi, la sofferenza era comune. Anzi, potremmo dire, è vero, oggi ci sono delle malattie nuove derivate da tanti da stili di vita sbagliati, ma una volta c'erano molte malattie che erano anche mortali e che oggi si curano con delle medicine che ormai consideriamo banali. E così quando Gesù venne e volle che il mondo si rendesse conto che lui era Dio, affrontò questo problema e guariva le persone. Ma come le guariva? E penso che sia assolutamente importante spiegarlo velocemente. Gesù guariva attraverso una parola o un tocco. Non usava dei mezzi, non praticava riti, non usava la psicologia, l'ipnosi o altri strumenti psicologici. Semplicemente, molto velocemente, Matteo 8 dice che il centurione, sappiamo questa storia, disperato per la condizione del suo servo, dice: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola. Non lo voleva neanche a casa sua. Rimani anche dove sei, se tu dici una parola, lui sarà guarito. Da dove è nata questa convinzione del centurione di questo potere di Cristo? Era famoso Gesù per questa cosa. Aveva guarito moltitudini di persone. Oppure con un tocco, Marco capitolo 5 versetto 27 dice che una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici, aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, guardate che condizione disperata, 12 anni di ricerca e ha investito tutti i suoi averi per la soluzione, risultato? Zero. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro la folla e gli toccò la veste perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. E in quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Un tocco. Possiamo fare lunghi elenchi di malattie, e ovviamente per brevità li sorvolo, ma lui con un tocco, con una parola, guariva. E la stessa cosa la ritroviamo negli Apostoli, anche qua l'abbiamo appena studiato con Michele, Atti capitolo 14, versetto 8, dice che a Listra c'era un uomo che paralizzato ai piedi, malattia funzionale. Se ne stava sempre seduto e siccome era zoppo fin dalla nascita non aveva mai potuto camminare, egli udì parlare Paolo, il quale fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede per essere guarito disse ad alta voce: alzati in piedi, ed egli saltò su e si mise a camminare. Una parola anche di Paolo. Pietro ha fatto la stessa cosa. E non solo guarivano con un tocco o con una parola, ma Gesù guarisce immediatamente. Marco capitolo 5, versetto 29, in occasione di quella donna, della sua emorragia, dice che in quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita. Guarigione immediata. Gesù non ha mai compiuto guarigioni progressive. Dai, tra 3 mesi starei bene. Subito, in quell'istante. Anche perché se Gesù avesse guarito progressivamente, ovviamente non, La gente non si poteva rendere del miracolo, è vero o no? E quindi non avrebbe potuto dimostrare nessuna divinità. Marco capitolo 7, versetto 32 dice: condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Il versetto 35 dice: gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Pensate a un sordo, i sordi spesso sono anche muti perché se non si sentono non sanno esprimere un suono. E qua abbiamo una guarigione di un organo che non funzionava e addirittura una capacità ripristinata all'istante. Dice, parlava bene. Non ha dovuto andare dal logopedista a dire, aspetta, adesso sento suoni e devo coordinare tutto un mondo. Questo è il genere di cose che faceva, e questo per dimostrare che Dio stava intervenendo e che non c'era un'altra spiegazione possibile, altrimenti il miracolo avrebbe perso il suo significato. Pietro ha fatto lo stesso, in Atti capitolo 3, versetto 6, disse a chi gli chiedeva verso una persona, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante le pianti dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Non c'è stata riabilitazione. Vai dal fisioterapista, fai un po' di muscoli, vai in palestra. No, questo salta, agisce immediatamente. Gesù guariva totalmente. Ecco un'altra caratteristica. In Luca capitolo 4, versetto 38 dice: poi alzatosi e uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era tormentata da una gran febbre. Ora, se noi dovessimo studiare, entrare, non è un'influenza, è una febbre che precede la morte. Ok? E lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, egli sgridò la febbre la lasciò. Ed ella subito si alzò e si mise a servirle. Pensate, prossima alla morte, molto malata, si alza immediatamente, si mette a disposizione di Cristo. Cristo non gli ha detto: beh, avete mai avuto, penso che tutti abbiamo avuto un'influenza anche alta, quando guarisci, quanti giorni hai bisogno di riprenderti forze e stare un po' in forma, o no? Gesù non gli ha detto: ora che sei guarita, voglio che prendi qualcosa di caldo, te ne stai a letto per un po', riposa, ci vediamo tra una settimana. No. Il problema era immediatamente risolto. In Atti 14, 11 dice che Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Scomparsi immediatamente. Nessun tempo di attesa o una guarigione nel tempo, nel periodo. Oltremodo Gesù guariva tutti. Luca capitolo 4, versetto 40 dice che al tramontare del sole tutti quelli che avevano dei sofferenti di varie malattie li conducevano a lui ed egli li guariva imponendo le mani a ciascuno. Tutti. Non lo Spirito Santo a chi vuole. Tutti. In Atti capitolo 5, versetto 11, Per gli apostoli, la folla correva dalle città vicine a Gerusalemme portando i malati e persone tormentati da spiriti immondi e tutti erano guariti. Stessa cosa, stesso scopo. Gesù doveva dimostrare che lui è Dio, gli apostoli dovevano dimostrare che la loro predicazione era da parte di Dio. Gesù guarì malattie organiche, storpi che camminano, persone cieche che vedono, sordi che, e muti che eliminano il problema. Gesù non andava in giro a guarire mal di schiena, sciatalgie, banalità da un punto di vista per quanto fastidiosi possiamo avere. E ovviamente Gesù ha risolto la malattia più grave che potesse mai capitare all'uomo, la morte. Gesù ha risuscitato persino i morti. La figlia del capo della sinagoga, dice in Marco capitolo 5, versetto 41, vi leggo il finale, presala per mano, le disse Talita cum, che tradotto vuol dire ragazza, ti dico alzati, subito la ragazza si alzò e camminava e furono subito presi da grande stupore. Anche la vedova raccontata in Luca 7,14, qua siamo addirittura in un corteo funebre dove Gesù, dice, toccò la bara, i portatori si fermarono ed egli disse, ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare e Gesù lo restituì a sua madre. Ecco qua lo scopo. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio. Atti capitolo 9, versetto 40, dice che Pietro, fatti uscire tutti, la resurrezione di Tabita, dice Tabita alzati, egli aprì gli occhi e visto Pietro si mise seduta, egli le diede la mano e la fece alzare, chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. E allora tutti quelli che oggi dicono io ho il potere di guarigione, perché non vanno negli ospedali o perché non vanno alle pompe funebri e rovinano la festa del funerale o la cerimonia del funerale facendo risorgere le persone? Gesù guariva con una parola, con un tocco, all'istante, totalmente, tutti con malattie organiche e risuscitare i morti per un semplice scopo che Giovanni racchiude in Giovanni capitolo 20, versetto 31, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Come detto, serviva a confermare che lui era Dio, e questo dono di guarigione serviva a confermare gli apostoli per la loro predicazione. Temporaneo? Assolutamente sì, come lo è stato nel passato. In Giosuè capitolo 5 versetto 12, ricordate quanti miracoli il popolo di Israele ha vissuto nel deserto? Giosuè capitolo 5 versetto 12 ci dice che la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese e i figli di Israele non ebbero più manna ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. A un certo punto Dio dice adesso basta. Avete la parola, avete i 10 comandamenti, adesso niente più miracoli, adesso vivete di mondo naturale. Quindi stessa situazione, i segni svaniscono quando la rivelazione di Dio è completa e il popolo di Dio si può appellare a essa. E ripeto, non sto dicendo che Dio non possa fare miracoli e non sto dicendo che Dio non possa guarire, ma Dio può guarire e può fare tutto ciò che vuole, ma i miracoli non sono né impossibili e né necessari per le cose di Dio. Questo dipende da Dio. E se Dio vuole guarire, fa parte della sua sovranità ed è un suo privilegio e può farlo. Ma dobbiamo riflettere anche su un aspetto molto importante. Quest'oggi sorvoliamo su parecchia della scrittura. Paolo aveva il dono di guarigione? Sì, l'abbiamo appena letto. Ma non lo usò mai al di fuori del suo scopo. In Filippesi, capitolo 2, versetto 25, parlando di Epafrodito, suo fratello e suo compagno di lavoro e di lotta, dice che era stato malato, al versetto 26, è stato ammalato, 27, è stato ammalato, infatti, e ben vicino alla morte. Ora io mi chiedo, perché Paolo non ha guarito Epafrodito? Era un suo compagno molto utile nel ministero? Se deve guarire qualcuno, ma perché non guarire un Epafrodito che torna utile al ministero? E Paolo non l'ha guarito semplicemente perché il dono di guarigione non è qualcosa che si può usare a piacimento. Paolo non ha distorto lo scopo del dono per i suoi fini personali o per una sua utilità. Lo scopo del dono di guarigione, sebbene temporaneo, non era quello di mantenere le persone o meglio ancora i cristiani in salute. Era un segno per i non credenti. In 2 Timoteo capitolo 4 versetto 20 Paolo dice che ho lasciato ammalato a Mileto, sapete chi? Trofimo. Aveva il dono di guarigione, ma non solo Epafrodito non è stato guarito, ma neanche Trofimo. Timoteo stesso, in 1 Timoteo capitolo 5 versetto 23, Paolo gli scrive: non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco e delle tue frequenti indisposizioni. Cioè, in sostanza, io non ti guarirò, prendi delle medicine. Il vino sarebbe stato utile per il suo stomaco e per le sue frequenti indisposizioni. In sostanza, gli dice, prendi un aiuto esterno. Paolo stesso era tormentato da una spina nella carne, eppure lui non si è mai guarito e non è mai andato da qualcun altro a cercare di essere guarito. Perché? Perché non era nello scopo di Dio. E quindi è una considerazione che mia personale, è assurdo sentir dire che Dio vuole che ogni cristiano stia bene. Non lo trovo nelle scritture. Se fosse così, non sarebbe più semplice che Dio eliminasse subito la malattia senza che le persone si ammalano e poi guariscano? Beh, il movimento carismatico cita Isaia capitolo 53 versetto 5, dove dice che egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. E dicono, vedi? Noi dobbiamo essere guariti perché è una promessa. Ma quel versetto non parla di guarigione fisica. Gesù non è morto in croce affinché io non prenda il raffreddore e non mi ammalassi. Gesù è morto per guarire la mia anima, non una malattia. E dobbiamo anche farci un'altra considerazione. Non viviamo, anche come Chiesa, in un mondo dove è ancora presente il peccato dentro le nostre vite? E Dio in un certo modo anche lo permette e ha pazienza per questo, perché dovrebbe eliminare la sofferenza allora? Non sarebbe meglio che eliminasse il peccato? Farlo svanire? E a volte Dio non risolve il problema della malattia perché ha un suo scopo. Paolo ha pregato 3 volte Dio di rimuovere la spina nella carne, ma Dio non lo guarì mai da questa cosa. Anzi, e so che qua diventa difficile, qui la luce, non dobbiamo preferire quello che noi vogliamo. Dio voleva che Paolo fosse malato. Sapete perché? Lo voleva umile. Umile. Aveva delle rivelazioni che avrebbero potuto esaltarlo e Dio dice, beh, lo tengo calmo e lo ammalo. Lo voglio umile, sofferente. Se ogni cristiano stesse bene e la salute facesse parte dell'espiazione, allora sì, il mondo correrebbe nelle chiese, ma per una ragione sbagliata. La salvezza di Dio verrebbe completamente compromessa e Dio vuole che le persone vengano a Lui a causa del peccato e a causa della sua gloria, non per poter essere guarite fisicamente. Che contraddizione sarebbe che la salvezza fornisca pienezza fisica quando non abbiamo neanche una pienezza spirituale su questa terra? Che senso avrebbe Dio a decretare che tutti dobbiamo morire ma non ci dobbiamo ammalare? Assurdo, non è biblico, è antiscritturale. Come detto, Paolo fu malato e lasciò molte altre persone malate. Ed è così perché Dio vuole che a volte le persone siano ammalate. Gesù, Pietro, Paolo, tutti gli altri potevano guarire con un sì, voglio che tu sia guarito. Perché potevano usare quel dono in qualsiasi modo, in qualsiasi momento. E questo vale per qualsiasi dono, ma questo dono andava anche regolamentato. E pensate, Paolo dedicherà poi un intero capitolo a regolamentare il dono delle lingue. Ma la domanda che ci potremmo porre è allora come si spiegano alcune guarigioni? Come detto, nessuno dei guaritori può guarire con una parola o con un tocco, istantaneamente, totalmente, chiunque da malattie organiche e resuscitare i morti. Nessuno di loro ha ricevuto il dono di guarigione da Gesù o dagli apostoli in forma diretta. Poiché la Bibbia è completa e la rivelazione è cessata, questo segno non è necessario per la mia fede. La parola non ha bisogno di nessuna conferma esterna e la ricerca di guarigione si basa su una teologia errata, poiché nega Dio i suoi scopi nel far sì che alcune persone rimangano malate. Non sto dicendo ancora una volta che Dio non guarisca, ma Dio non guarisce tutti e non guarisce attraverso il dono apostolico della guarigione, perché quello è finito. Ma allora dobbiamo porci una domanda e vedere questo problema da un'altra angolazione. Perché i cristiani sono malati? E ci sono diverse possibilità. Come detto, la malattia fa parte del piano di Dio. In Esodo 4, versetto 11, quando Dio si manifesta a Mosè, dice il Signore, gli disse, chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io il Signore? Realtà tragica da accettare, ma qua ci dice la parola che Dio rende le persone sorde, mute a volte, mute cieche perché rientra nei suoi scopi. In Giovanni 9, il cieco, gli apostoli interrogano Gesù, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? E Gesù risponde che è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui, l'uomo nato cieco per la gloria di Dio. Vi immaginate la sofferenza sua e dei suoi genitori? Preparato per uno scopo. Dio ha voluto che Lazzaro morisse, è vero o no? Quando Gesù è stato chiamato, Lazzaro era in vita e Gesù cosa ha fatto? Ah, se lavorava al 112 si beccava, nella Croce Rossa si beccava una denuncia. È arrivato giorni di ritardo perché voleva che morisse. Questo è il piano di Dio ed è un dono del suo amore. E credo che la cosa importante nella malattia è che il cristiano dovrebbe ricercare il volto di Dio. Perché Dio ha uno scopo in questo. In secondo luogo potrebbe anche essere Satana. Satana può far ammalare le persone. Alcune malattie sono il risultato di un demonio. In Luca capitolo 13, versetto 11, dice: Ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: Donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Questo è un argomento che mi ha sempre incuriosito da dire quante malattie derivano da una possessione demoniaca. Quindi potrebbe essere che Dio permetta a Satana di far ammalare qualcuno, e ne abbiamo anche dimostrazione da un punto di vista scritturale, Giobbe, Dio permise di toccarlo. Ok, fai, ma non lo puoi far morire. Gli ha messo un limite. Ho citato 2 Corinzi 12 della spina nella carne di Paolo. Il Salmo 119, al versetto 67, ci dice che prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. E poi al 71 dice: è stato un bene per me l'afflizione subita, perché imparassi i tuoi statuti. Questa consapevolezza del salmista a dire: la mano di Dio può risultare pesante, però è utile, a volte è necessario. A volte la malattia, l'afflizione, l'infermità ci spingono al fianco di Dio. E forse è meglio essere malati e devoti a Dio che sani e lontani da lui. Dio può usare la malattia come disciplina. Ebrei capitolo 12, versetto 6 dice che il Signore corregge quelli che egli ama e punisce tutti coloro che lo riconosce come figli. E a volte dietro la malattia c'è uno scopo di Dio. Ti insegno io qualcosa. Potrebbe anche essere il castigo per un peccato. Numeri capitolo 12, versetto 9 dice che l'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò e la nuvola si ritirò di sopra la tenda ed ecco Maria era lebbrosa. Maria, non sei stata al tuo posto e adesso una bella malattia. Altro che protezione. Ti insegno l'umiltà, te ne vai fuori dal campo per un po' e ti riporto coi piedi per terra. Abbiamo Deuteronomio capitolo 28, versetto 22, qualcuno potrà dire: Ok, era il patto condizionale, eccetera. Il Signore ti colpirà di deperimento, di febbre, di infiammazione, di arsura, di aridità, di carbonchio, di ruggine, che ti perseguiteranno finché tu sia perito. Beh, nella faretra dell'arco di Dio c'è tanto modo per far rientrare il popolo nei giusti ranghi. Paolo in 1 Corinzi capitolo 11 versetto 30: Per questo motivo molti fra di voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora io non so come Paolo sia potuto arrivare a questa convinzione, se non per ispirazione di Dio, come ha fatto a legare morte e malattia al fatto che era un peccato. Trasgredivano la cena del Signore. Ora, se Dio ti fa malare per i suoi intenti e scopi, ricordiamoci bene una sua scelta. Se è Satana, diventando cristiano, Dio ti libererà da quel demone. Se Dio permette a Satana di farlo per perfezionarti, allora dovrà fare il suo corso naturale finché non sei perfezionato come lui vuole. Pietro parla e dice che dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. E infine, la malattia può essere anche causata dal peccato. La malattia causata dal peccato. Giacomo capitolo 5, versetto 14, dice: c'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo restabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati, pregate gli uni per gli altri finché siate guariti. Ehi, fratelli, non sto bene? E forse la prima cosa, sì, vado da un medico, ma dico, ha a che fare con un mio peccato. E se Dio mi sta richiamando lui attraverso questo, perché probabilmente. Vi ricordate Diego Zivic? È stato qua con noi qualche mese fa. Lui ha avuto un tumore. Lui ha detto: io ho ignorato i richiami di Dio più volte e riconosco che quel tumore era volontà di Dio. Senza quello non sarei quello che sono oggi. E gloria a Dio per quello. Quindi anche la parola di Dio ci dice che ci può essere una parte della malattia legata al peccato. Dice di chiamare gli anziani, confessare il peccato, perché gli anziani sono i supervisori della purezza della Chiesa e Dio tratta la purezza della Chiesa anche in maniera seria ed efficace. Ma questo versetto anche ci dice che c'è una promessa di Dio di guarigione quando preghi credendo e confessi il tuo peccato, se quella malattia è il risultato del castigo. Quindi, come detto, la prima domanda da farsi quando si è malati: ha un legame con un mio peccato? L'ho confessato? Se c'è un peccato nella tua vita, bisogna rivolgersi agli anziani e Dio risponderà. Ma se la malattia non è legata a un peccato, allora è la scelta di Dio per la tua perfezione. Ma è ridicolo, oserei dire assurdo, affermare che Lui vuole che tutti i Suoi figli stiano bene. La Bibbia non lo insegna, eppure al tempo stesso la Bibbia ci dice che abbiamo il diritto e il privilegio di guardare a Lui per risolvere questo problema. E concludo con tre ragioni per le quali Dio guarisce. La prima, perché in Esodo capitolo 15, versetto 6, dice Dio si presenta con questa definizione: perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Quindi Dio può guarire. In secondo luogo ci sono delle promesse: invocami e io ti risponderò. Quindi abbiamo questa promessa di rivolgerci a Lui in preghiera in attesa di questa risposta. E in terzo luogo è il modello di Cristo. Cristo non ha minimizzato il problema della malattia e della sofferenza nell'uomo, anzi, nel suo percorso ha affrontato questa problematica. Ma al tempo stesso vorrei aggiungere che un cristiano si deve rivolgere anche ai dottori. Isaia capitolo 38, versetto 21. Isaia suggerisce: si prenda un impiastro di fichi secchi e lo si applichi sull'ulcera e il re guarirà. È vero, Dio lo avrebbe guarito, ma c'è anche un ricorso alla medicina. Abbiamo letto prima Timoteo, bevi del vino, usa anche altre cose. C'è un principio che Gesù dice che non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Quindi, per grazia di Dio, abbiamo anche delle possibilità esterne. In Atti, Paolo ha guarito le persone, ma da un punto di vista soprattutto spirituale. E chi era il compagno di Paolo e che ha messo per iscritto? Luca, che era un dottore. Quindi un dottore, pensate, uno guarisce spiritualmente, uno avrebbe potuto occuparsi di questo aspetto. Una fantastica combinazione. Quindi, se vi ammalate, trovate un Paolo che preghi per voi e un Luca che vi aiuti a stare meglio e cercate la sua volontà. E ricordate per ultimo che è volontà di Dio che noi prima o poi moriamo, ma che sia una morte come quella di Pietro. Sapete quando Gesù ha parlato della sua morte? Gli ha detto, Giovanni capitolo 21, versetto 19, disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Dio non si serve solo della nostra malattia, ma anche della nostra morte. Che possiamo morire tenendo, glorificando Dio. Quindi, questa mattina abbiamo avuto una certa luce su una problematica che tocca ognuno di noi, chi più, chi meno, in termini di prospettiva. Viviamo nell'ansia, nella preoccupazione che qualcosa possa succedere e che questa luce possa essere preferita a quello che noi sogniamo, perché tante volte le persone, ovviamente nessuno di noi piace essere attraversare la malattia con tutto quello che ne deriva. Prego che il Signore possa con questo tempo fare luce su questa problematica e che ci possa aiutare ad affrontare il nostro futuro. Signore, ti vogliamo ringraziare. Quest'oggi abbiamo avuto il privilegio di aprire la tua parola e di affrontare questo problema, e se non altro, se non è un problema nelle nostre vite, è una paura che noi abbiamo perché è naturale, è presente, è possibile, è probabile. Anche perché, Signore, sappiamo che un giorno moriremo, ma non sappiamo come moriremo. E Signore, che questo sorvolo su questa problematica possa essere una base, un pilastro per affrontare le nostre esistenze con l'unico scopo di tenere glorificato il tuo nome. Perdona le nostre debolezze quando e se, trovandoci in queste situazioni, possiamo preferire, Signore, la filosofia del mondo alla tua verità. Ma questo non risolve né il problema e anzi ne crea uno con te. Che il tuo popolo possa, come detto, cercarti e glorificarti secondo la tua volontà, qualsiasi essa sia. In Cristo Gesù. Amen.